Allora iniziamo e ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, bentrovati, andiamo avanti nella nostra lettura. Siamo arrivati al capitolo 7. Stasera, se riusciamo, vorrei leggere il 7 e l'8. Capitolo 7 del Coelet. Un buon nome è preferibile all'unguento profumato e il giorno della morte al giorno della nascita. È meglio visitare una casa dove c'è lutto che visitare una casa dove si banchetta, perché quella è la fine di ogni uomo e chi vive ci deve riflettere. È preferibile la mestizia al riso, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Il cuore dei saggi è in una casa in lutto e il cuore degli stolti in una casa in festa. Meglio ascoltare il rimprovero di un saggio che ascoltare la lode degli stolti, perché quale è il crepitio dei pruni sotto la pentola, tale è il riso degli stolti. Ma anche questo è un soffio. L'estorsione rende stolto il saggio e i regali corrompono il cuore. Meglio la fine di una cosa che il suo principio, e meglio un uomo paziente che uno presuntuoso. Non essere facile ad irritarti in cuor tuo, perché la collera dimora in seno agli stolti. Non dire: come mai i tempi antichi erano migliori del presente? Perché una domanda simile non è ispirata a saggezza. Ci fermiamo qui, cominciamo a approfondire questa prima sezione di questo capitolo. Ecco, come stiamo vedendo, il libro del Coelet è appunto questa raccolta di riflessioni, di considerazioni, di esplorazioni che questo personaggio, Coelet, ha fatto nella sua vita e che, secondo l'ipotesi che percorriamo, un suo discepolo ha raccolto di insegnamenti, di probabilmente o in piccoli gruppi o davanti a gruppi più in pubblico anche, no? Per cui dobbiamo anche abituarci a questo, no, cogliere temi diversi. Ne abbiamo visti alcuni la volta scorsa, ne vediamo ancora altri, no? E nelle Bibbie, non so se quelle che avete, comunque c'è un titolo che già ci indirizza: Massime sapienziali e loro critica. Quindi, nel senso che Coelet presenta prima di tutto, nei primi versetti, dal versetto 1 fino al versetto 6, delle massime tradizionali, e poi dopo vediamo appunto, farà la sua critica. Cioè lui prende quello che a quel tempo erano delle... ricordate, siamo nel terzo secolo avanti Cristo, probabilmente in Gerusalemme o da quelle parti, e un tempo particolare, un tempo di una certa floridezza economica, anche se non per tutti, la popolazione non è libera, è sottoposta al potere dei Tolomei, che era questo regno che a partire da uno dei generali di Alessandro Magno si era creato nell'Egitto e nella Palestina di quel tempo. In Siria invece c'erano i Seleucidi e i Tolomei inaugurano, cioè, un tipo di occupazione tollerante per quanto riguarda appunto la religiosità locale. Erano interessati a far soldi, si mettono d'accordo con l'aristocrazia locale, dove appunto permettono a loro, no, di prendere una parte dei guadagni che prendono dalle classi più povere e anche dai lavoratori, diciamo, no? E per cui una mentalità in cui c'è molto anche appunto il guadagno. Ricordate che una delle prime domande che Coelet ci porrà è: che guadagno c'è per tutta la pena penata sotto il sole, per tutta la fatica che ogni uomo fa? E in questo tempo ci sono alcune, si muovono alcune correnti, cioè da una parte c'è una certa corrente più tradizionalista, conservatrice, che che in qualche modo, cioè, continua a riprendere la sapienza tradizionale, quella che poi troviamo anche nel libro dei Proverbi, nel libro della Sapienza, eccetera, cioè quella che dice che uno che si comporta bene ne avrà il bene, uno che si comporta male ne avrà il male. In forma religiosa, che Dio premia i buoni e che castiga i cattivi. E per cui appunto una si invitava a un comportamento onesto, buono, no? Perché questo ne porterà un premio. E dall'altra parte, in questi secoli, comincia sempre a farsi più strada una tendenza più apocalittica. L'apocalittica è un genere letterario, cioè nel senso che è una modalità di comunicazione attraverso poi degli scritti che in qualche modo, come dire, attraverso dei simboli vuole cercare di leggere il vero senso della realtà. Allora, da una parte la realtà è sempre più sotto il male. Anzi, nell'apocalittica il male ha sempre più forza, e anche nel libro dell'Apocalisse, no? C'è tutta una narrazione che giungerà fino allo scontro finale, che avverrà all'Armageddon. Sapete che poi ricordate che gli americani, Bruce Willis ci ha fatto un film, no? Ma Armageddon, questa parola che ci spaventa, perché non c'è l'Armageddon, no? Armageddon significa semplicemente il monte di Megiddo, perché Ar in ebraico è monte, Mageddon è una grecizzazione in qualche modo di Megiddo, e perché a Megiddo c'era stato uno scontro storico in cui uno degli ultimi re di Giuda morì, fu ucciso dal faraone Giosia, e lì i profeti in qualche modo dicono lì ci sarà il riscatto. Quindi una realtà che viene letta sempre più sotto il dominio del male, e allo stesso tempo il dire attraverso un messaggio che il profeta riceve attraverso una visione, attraverso una come dire, un messaggio che Dio direttamente gli dice. Anche nell'Apocalisse, vi ricordate che il testo comincia con Giovanni che dice che fui rapito in cielo, no? E lì vidi il trono celeste, eccetera. Anche in questo periodo c'è il libro di Enoch è un personaggio dell'Antico Testamento citato nel libro della Genesi, che poi ritorna, cioè come in questa letteratura, che questo personaggio avrebbe, come dire, il depositario di rivelazioni divine, che diceva appunto che fra poco questo male che sta arrivando all'apice, questo male sarà sconfitto dall'intervento di Dio. Allora, questo per dire che, per esempio, queste massime che noi leggiamo, vedete, innanzitutto un buon nome è preferibile all'unguento profumato, al profumo. Tra l'altro anche in ebraico, semplicemente, io non conosco benissimo l'ebraico, è un pochino, ma quello che conosco ve lo passo, per dire anche come sonorità è bella questa frase, perché dice Tov Shem, Mishemen Tov, cioè Tov è buon, Shem è nome, Mishemen è più del profumo, Tov, buono, più di un buon profumo, quindi il buon nome è più desiderabile di un buon profumo. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire una mentalità dove quello che era importante era farsi un nome, cioè essere qualcuno che poi, sapete, no? Quando uno dice, ma chi era quello? Quello era? Ma tu non sai chi era quello? Quello? Era uno, no, ma quello è stato primario, quello ha fatto, quello ha costruito, quello è stato il fondatore. Cioè, uno che si è fatto un nome, no? Allora, come dire, tutta una vita che è dedicata finalmente a farsi un nome è più importante di un buon profumo, che costerà pure tantissimo, però, perché il nome resta. Il profumo se ne va, il nome con una bella lapide oppure un monumento, no, eccetera, resta nei secoli, no? Se poi uno si fa una piramide, eccetera. Per cui il giorno della morte è preferibile al giorno della nascita. Perché? Perché il giorno della morte è il giorno di un compimento di una vita che è stata una vita onorata, una vita eccetera, e quindi il giorno della nascita è il giorno in cui ancora uno ha ricevuto il nome, ma non significa niente, no, perché non ha fatto ancora niente. E poi ancora, dato che il mondo va sempre peggio, questa visione che tutto è negativo, è meglio visitare una casa dove c'è lutto che visitare una casa dove si banchetta. Perché, no, questa mentalità di dire perché è nel dolore che uno capisce, no? E quando uno è toccato, è lì che veramente allora uno entra nelle situazioni, non dove c'è tutta questa cosa, no? Perché, attenzione, la mentalità qual è? Quella di dire tutto sta andando a sfacelo, no, tutto il mondo va sempre peggio, per cui è meglio, come dire, cogliere questa cosa che piuttosto, no, banchettare sull'orlo del precipizio. E poi ancora, vedete, perché quella è la fine di ogni uomo, e chi vive ci deve riflettere, è preferibile la mestizia al riso, perché con un volto triste il cuore diventa migliore. Questo è sempre un po', vedete, qui Coelete sta solo riportando delle cose che si dicevano al suo tempo, e che, attenzione, non sono neanche lontanissime, no? Cioè, per dire che ancora non è molto lontano anche una generazione dove si pensava che educare i figli era sempre bacchettarli, no? Cioè, quindi dove uno, quando aveva fatto tutto quello che doveva fare, come dire, come si diceva, no? Sei arrivato a metà di quello che dovevi fare. Quando hai fatto tutto, hai fatto solo metà di quello che devi fare. Come dire, mai un dire bravo, no? Perché dire bravo, fare una carezza, fa venire storti i figli. Invece bisogna sempre dargli addosso, perché così si induriscono. Come vedete, non sono cose lontanissime da... no? Da allora, per cui vedete, è preferibile essere triste, perché così invece piuttosto che ridere come gli stolti. Il cuore dei saggi è in una casa in lutto, e il cuore degli stolti in una casa in festa. Per cui tutto ciò che è gioia, che è festa, è visto come è, no? Questi qui, no? Ricordate in qualche modo... anche in quella parabola di Gesù sul padre misericordioso che ha due figli, ricordate, il figlio minore e uno che il figlio maggiore invece è uno serio, no, responsabile, che quando il figlio minore torna a casa e lui sta tornando dal lavoro ma non, ancora non lo sa che il figlio minore, che il suo fratello è tornato, che cosa dice il testo? Dice che il fratello tornava dai campi, udì la musica e le danze, si fermò e chiamò il servo e gli disse: che succede? Il servo gli disse: è tornato tuo fratello. Per cui vedete, lui sente la musica e le danze, il fratello minore quando sentiva la musica e le danze che faceva? Si fiondava dentro, dove c'è da far casino lui c'era. Invece queste altre persone sono quelle che diffidano sempre della musica e le danze. Perché la musica e le danze, sì, ma non bisogna mai lasciarsi andare, perché la musica e le danze ti traviano il cuore, no, bisogna diffidare della gioia e del far festa. Perché vedete, appunto, è meglio ascoltare il rimprovero di un saggio che ascoltare la lode degli stolti, quello che dicevo anche prima, no? Mai lodare nessuno, il figlio mai lodarlo. Ma sempre rimproverà, sempre rimproverà. Perché quale il crepitio dei pruni sotto la pentola, tale il riso degli stolti, no? Cioè, quindi qui c'è l'immagine di un fuoco, di una pentola, e dopo sotto si mette, no, un po' di legna, altre cose che schioppettano, no? Che fanno rumore, no? Così è appunto il riso degli stolti, il rumore. Vuoto rumore, diffidare della... interessante questa cosa del riso, fra l'altro, sapete, faccio una piccola parentesi, nel senso che nella tradizione spirituale cristiana e anche nella linea, in più particolare nella linea monastica, ci si domandava tante volte tra i monaci: ma le barzellette, aiutano o non aiutano. Gli scherzi, bisogna farli oppure bisogna eliminarli. E c'era una linea che diceva bisogna eliminarli, no? Nessuno scherzo e nessuna barzelletta. E c'era un'altra linea che diceva sì, no? E noi sappiamo che c'erano santi, cioè San Filippo Neri è ricordato come uno, no? Che faceva molto gioviale, scherzi, eccetera. Ora, di per sé poi hanno ragione gli uni e gli altri, no? Perché da una parte appunto la gioia è da comunicare, è da gioire, eccetera. Dall'altra parte anche quelli che erano duri si riferivano al fatto che alcune volte veramente la gioia è vuota. Cioè c'è una farfetta che copre il vuoto. Andiamo a divertirci per non pensare al vuoto che portiamo dentro. Quindi comunque questa piccola parentesi al lato, qui in realtà si vede tutto negativo, la gioia come tutta negativa. Però vedete, ecco, no? Ma anche questo è soffio. Cioè questo è il giudizio critico rispetto a questa sapienza, no? Della che tra l'altro tornando un attimo a questa cosa del buon nome, che appunto in questo tipo di mentalità uno si fa, il buon nome, come appunto dicevo prima, una conquista, no? Anche questo, uno può costruire la sua vita per farsi un nome che sia ricordato, che superi la morte, no? Quindi perde un po' quella dimensione che poi tante volte, poi nel Coelet tornerà, no? Del dono di Dio, del gioire, del poter gustare quello che Dio ti dà, no? Perché tutto viene da Lui, nelle sue mani. E fra l'altro anche il nome, se ci pensate, è ereditato, non è conquistato, nel senso che ciascuno di noi l'ha ricevuto, no? Da qualcun altro. E allora questa sentenza, no, di Coelet, che trova il nostro testo traduce vanità in italiano, noi abbiamo detto che traduciamo facciamo una scelta di tradurre come soffio, evel, la parola appunto ebraica, come inconsistenza, che qualcosa che ha un soffio la senti un momento, e quello ha il suo valore, allo stesso tempo immediatamente non c'è più. Qui è accentuato il senso un po' negativo, cioè rispetto a tutto questo sforzo che poi non ti porta a niente. E poi questo, l'estorsione rende stolto il saggio, i regali corrompono il cuore. Che cosa vuol dire qui? Che di per sé qui la traduzione non è proprio letterale, nel senso che qui si potrebbe tradurre con poiché, perché c'è un chi in ebraico che qui non è stato riportato, e dice poiché l'oppressione rende, perché l'oppressione rende stolto il saggio e corrompe il suo forte cuore. Questa è un'altra lettura, interpretazione che si può fare, perché fra l'altro sapete che nella traduzione, nella scelta poi di quale parola, molte volte, dato che queste parole erano scritte solo con le consonanti, poi a un certo punto, ma nell'VIII secolo d.C., i masoreti metteranno le vocali. Nell'antichità si scrivevano solo le consonanti e nell'uso si sapeva quali vocali mettere, però poi quest'uso nel tempo non è stato così sicuro nella trasmissione, per cui qui i regali si potrebbe anche, vocalizzando diversamente le consonanti, leggere come forte cuore. Per cui qui Coelet parla dell'esperienza del dolore che può essere talmente forte che può corrompere il saggio. Cioè nel senso che può mettere alla prova, può rendere stolto il saggio. Qui credo che Coelet, ricordate, è sempre molto realista. Cioè da una parte noi diciamo che il cuore sapiente può affrontare tutto, e dall'altra parte vediamo che nell'esperienza umana, di fronte a certe tragedie, di fronte a certi dolori, persino le persone che noi consideriamo sapienti, eccetera, vengono travolte. E a me aveva colpito negli anni, cioè quando ero ragazzo, sentire di un domenicano durante, ricordate, negli anni 70 ci fu la dittatura in Brasile e molti sparirono, cioè non solo in Argentina e in Cile, no? E quest'uomo fu torturato e dopodiché, quando fu liberato, era così minato nel suo corpo, nella sua mente, che alcuni mesi dopo si uccise. D'altra parte abbiamo Primo Levi, no? Cioè, quindi, come dire, veramente che no? E queste cose noi lo diciamo con grande rispetto e senza nessun giudizio, no? Ma il Coelet ce lo dice, cioè che l'oppressione può rendere stolto il saggio. Può essere così forte che può far saltare le fondamenta di un uomo, che magari era un sapiente, cioè un uomo che cercava di condurre la sua vita, no, secondo la sapienza di Dio. E allora, dato che ci possono essere situazioni in cui il male, l'oppressione è talmente forte che uno dice meglio la sua fine che il suo principio. Come dire, speriamo che finisca presto, anche con la morte, ma che la morte sia la fine di questa sofferenza immane, piuttosto che il suo principio. Vedete, ancora lui sta continuando a riprendere qui dei proverbi, no? Che dice: è meglio un uomo paziente che uno presuntuoso. Letteralmente, in ebraico, sarebbe: meglio un respiro di lunghezza, un respiro lungo, che un respiro altezzoso. È bello come immagine, no? Cioè uno, nel senso che qui, che poi è quello che viene detto, l'uomo paziente, no? Il respiro lungo, cioè uno che sa respirare, intanto questo è fondamentale, no? Cioè poter saper respirare. E respirare profondamente, no? Cioè quando uno dice calma, respira, no? Prendi un po' di respiro. Quindi uno che appunto che ha un respiro largo, che possiamo dire a volte che ha visioni larghe, che ha un cuore largo, no? Piuttosto che il respiro altezzoso, di colui che appunto presume di essere qualcuno e di giudicare il mondo, gli altri, eccetera, no? E allora è molto bello questo respiro largo, per cui dice Coelet: non essere facile irritati in cuor tuo, cioè non affrettarti, letteralmente non precipitarti a irritarti in cuor tuo, perché la collera dimora nel seno degli stolti. Veramente un uomo che ha un respiro lungo, no? che sa respirare, anche questo, che sa accogliere la vita, lasciarla penetrare nel suo corpo, no? E dopo ridonarla, e allora anche qui, no? Cioè di non lasciar dimorare la collera nel proprio cuore. Che attenzione, non dice non arrabbiarti, non è che sta dicendo che uno non si arrabbia mai. Lo stesso Signore Gesù, quando caccerà i venditori nel Tempio, non sarà molto tranquillo, cioè non è che dirà scusate per favore, potete spostarvi un po' più in là, cioè farà delle cordicelle e comincerà a buttar giù, no? Quindi possiamo immaginare che era un po' arrabbiato. No, però qui sta parlando di chi, come dire, fa abitare stabilmente la collera nel suo cuore. A volte trovate anche dei preti che sono così, no? Cioè, sapete, i preti sono sempre arrabbiati, che la gente, anche per dire, per chiedere dove sta la scopa per poter spazzare, no? Cioè, come se ti avvicini, sapete quei un po' cagnolini che stanno sempre lì, no? Qualunque cosa, oh, ti abbassi, eh? Allora, questo non capita purtroppo soltanto ai preti, ma a tante categorie professionali, no? E quindi quello di stare sempre nell'ira. E poi è bello questo, non dire come mai i tempi antichi erano migliori del presente, come sapete, esatto, già da allora c'era quello che poi dice anche i classici a noi più vicini, i laudatores temporis acti, no? Cioè, quindi coloro che dicono ma prima era sempre, cioè questi è sempre così, no? Cioè, dove l'idea è sempre di un'età dell'oro, rispetto alla quale noi siamo nella decadenza assoluta, no? Anche nella Chiesa, perché ricordate tutto quel discorso sulla Chiesa delle origini. Non so se avete mai sentito, no, alcuni che fanno questi discorsi, dobbiamo tornare alla purezza delle Chiese delle origini. Ora, uno che dice questo non ha letto la Bibbia. Perché basta leggere le lettere di Giacomo che sta passando nella liturgia di questi giorni o altre lettere per sentire come la Chiesa delle origini era un gran casino, cioè dove si scontravano, no? E pensate, cioè, che persino Paolo nella lettera ai Galati, nei confronti del primo Papa, non si chiamava ancora così, ma Pietro, a un certo punto dice che io, a viso aperto, gli dissi che stava sbagliando, che si stava comportando da ipocrita. Tra l'altro questo è anche bello, perché dice una franchezza nelle relazioni intraecclesiali che noi non abbiamo più. Di poter dire, no, di poter parlare, di poter esprimere il nostro, e di dire anche il nostro dissenso rispetto a certe cose, no? Parlandone, e a volte anche brutto muso. Per cui, comunque, per ritornare, non c'era una Chiesa ideale, che poi dopo si è corrotta, come certi discorsi che fanno le persone, no, io credo ai primi cristiani, ma non quelli di oggi, perché quelli di oggi sono come quelli che erano prima, perché ogni tempo ha le sue aperture e le sue criticità. Per cui anche Coelet ce lo dice, non diciamo che i tempi antichi erano migliori, come si pregava in latino, non si prega più adesso. Dovete sapere che la prima chiesa pregava in greco, la prima chiesa pregava in ebraico, in aramaico e in ebraico liturgico. Poi la grande chiesa che si sviluppa nella cultura ellenista prega in greco, quando a Roma nessuno più parlava greco, si parlava latino, cioè non si capiva neanche il greco, e si comincia a pregare in latino. C'erano quelli che dicevano, ma come si pregava in greco? Non è come questo latino. No. Per cui ritorna sempre le stesse cose. Perché una domanda, vedete, una domanda simile non è ispirata a saggezza. E poi andiamo avanti, versetto 11, leggiamo, e dice: buona cosa è la saggezza unita a un patrimonio, ed è utile per coloro che vedono il sole, perché si sta all'ombra della saggezza come si sta all'ombra del denaro, ma vale di più il sapere, perché la saggezza fa vivere chi la possiede. Nella sapienza tradizionale, ricordate che la sapienza in ebraico è una virtù pratica, cioè nel senso che appunto serve a uno scopo concreto, così come l'idraulico ha una sua sapienza che serve a riparare il rubinetto e il falegname a costruire, no? Allora il sapiente è colui che poi sa vivere. Sa vivere nel modo più giusto e nel modo più efficace, cioè che questo suo no? Vivere porta vita, ricordate, comportarsi bene porterà del bene, no? E attenzione, dato che gli ebrei non erano dualisti come siamo un po' noi, di radice un po' greca, cioè nel senso che questo dualismo tra lo spirituale, no, l'anima, e il materiale, per cui tutta la materia, no, il denaro, i beni, la sessualità, eccetera. E noi siamo un po' inficiati da questa filosofia, no, platonica, eccetera, per cui la parte più elevata qual è? Lo spirito. La parte più incasinata è la materia, per cui i beni sono sempre, li teniamo, però un po' di senso di colpa ce lo facciamo, no? Tanto che di fronte a una tavola bella imbandita noi preghiamo dicendo: Signore, ricordati di chi non ne ha, no? Cioè non è che diciamo: Signore, noi ci ricordiamo di chi non ne ha e per cui condividiamo quello che abbiamo, no, diciamo: ricordati tu, io intanto ci facciamo una bella magnata, tu ricordati di chi non ne ha. E no, nella mentalità ebraica antica non c'è questo dualismo, per cui la benedizione di Dio è in una vita che funziona, e una vita che funziona è che il tuo lavoro ti dà frutto, ti dà ricchezza, no? Per cui nella sapienza tradizionale, no? Un sapiente è anche ricco perché è benedetto da Dio, eh? E in qualche modo è quasi vero il contrario per la sapienza tradizionale, che un povero è uno che non sa vivere, perché non ha saputo, no, realizzare la sua vita. Allora, per cui dice, vedete, tutte e due sono importanti, e si sta all'ombra della saggezza come si sta all'ombra del denaro. All'ombra come qualcosa, no, immaginiamo, tra l'altro Coelet ce lo dice sempre, no, che lui sta sotto il sole, eh? E quindi immaginiamo stare sotto il sole, stare all'ombra significa che hai qualcosa che ti ripara dal sole, no? Per cui questa immagine della sapienza, della ricchezza, che ti riparano, ti danno ombra, che ti danno ristoro. Però vedete, dice, ma vale più il sapere, perché la saggezza fa vivere chi la possiede. Quindi entrambe, ma vale di più il sapere, quindi non sono proprio allo stesso livello. Osserva l'opera di Dio. Chi può raddrizzare ciò che gli ha fatto curvo? Nel giorno lieto sta allegro e nel giorno triste rifletti. Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, così che l'uomo non riesce a scoprire ciò che verrà dopo di lui. E questo, tra l'altro, era qualcosa che abbiamo già trovato, no? In particolare questo che nessuno può raddrizzare ciò che è curvo. Come dire, e qui in particolare l'opera di Dio, cioè è un credente, è un credente che si interroga, è un credente critico, no? E che in qualche modo crede che c'è appunto un'opera di Dio, un Dio che sta, noi siamo sotto il cielo, lui sta sopra il cielo, e lui nelle mani sue c'è tutto, anche quello che è storto. Attenzione, non è la visione di un Dio burattinaio, cioè quindi che lui fa, no. Ma l'ebreo sa bene che c'è la sua libertà in gioco, sa che è questo, però che tutto questo, tutta questa nostra realtà dove sono in gioco tante cose, non è fuori dalle sue mani. Ed è lui che appunto, ricordate il brano del capitolo 3, dove c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo, anche qui ritorna, no? C'è il giorno lieto, c'è il giorno triste, allora tu cogli il tempo, e allora nel giorno lieto rallegrati, nel giorno triste rifletti. Come dire, cogli quello che questo tempo che non sei tu a decidere. Noi anche qui tante volte, no? Per esempio quando piove c'è qualcuno che è arrabbiato perché piove, no, cioè perché vorrebbe sempre il sole, no? E quando piove si arrabbia, no? E, ma anche qui, che mica siamo noi a gestire i nostri giorni e il tempo. Ma cerchiamo appunto, e Coletti ci direbbe, cerca di cogliere, no, quello che ogni giorno, nella diversità che non decidi tu, ti può. Per cui nel giorno della gioia rallegrati, nel giorno del lutto, nel giorno bene, rientra in te, rifletti, non lo rifiutare. No, ci sono quelle persone che quando piove tutto il giorno stanno arrabbiati, poi dicono sono meteopatico, non so, sono giustificazioni, vabbè, comunque c'è un rifiuto, quello che voglio dire, no? E allora vedete, Dio ha fatto tanto l'uno quanto l'altro, così che l'uomo non riesce a scoprire ciò che verrà dopo di lui, no? E questo tempo che Coelet vive in questo benessere diffuso ma non per tutti, in questo commercio, no? C'è un po' sempre questa tentazione che nel cuore dell'uomo si infiltra, cioè di essere lui l'autore della sua vita. Così come lui quello che costruisce, soprattutto quando poi le cose ti vanno bene, no? Uno dice, beh, vedi, io sono in gamba, io, no? Quella cosa di dire sono io che ho in mano la mia vita, no? E allora lui ti dice, guarda, tutto viene da Dio e l'uomo non sa cosa verrà, cos'è il suo futuro. Nei miei giorni vani ho visto di tutto. Vediamo un attimo come traduce vani qui. Sì, di fumo. Nei miei giorni di fumo ho visto tutto. Un giusto che va in rovina nonostante la sua giustizia, un malvagio che vive a lungo nonostante la sua iniquità. Prima si era detto della sapienza tradizionale e lui dice, ma io nella mia vita, no, che la mia vita che è un soffio, ho visto di tutto. E ho visto che appunto un giusto va in rovina. Quindi quella sapienza tradizionale che dice che no, se tu ti comporti bene, se sei sempre onesto, se fai fortuna, se sei intelligente, eccetera, sveglio e ti fai un nome, avrai, non funziona sempre. E dall'altra parte un malvagio che vive a lungo. Ricordate che Coelet non ha, non siamo ancora nella fede, nella resurrezione. L'orizzonte di Coelet è la vita sotto il sole, laddove una vita lunga era considerata benedizione, no? Mentre una vita breve era in qualche modo un segno di una maledizione, un male. No, perché la vita è questa, e allora avere, no, ricordate che anche Noè e altri patriarchi morirono sazi di giorni, e allora qui si vede che un malvagio invece non muore mai, no, non muore, vive a lungo nonostante la sua iniquità. Non essere troppo giusto e non mostrarti saggio oltre misura, perché vuoi rovinarti? Non essere troppo malvagio e non essere stolto, perché vuoi morire prima del tempo? Ecco, questo versetto non è semplice, questi versetti non sono semplici, perché intanto Coelet ci dice non essere sempre giusto, no? Interessante questo. E non essere, no, troppo giusto, troppo malvagio, dice troppo. E ci sono varie interpretazioni. Una prima interpretazione direbbe che Coelet sta cercando di insegnare il laurea mediocritas, no? Cioè cercare di stare in mezzo, cioè non fare troppo da una parte, non fare troppo dall'altra, ma stare in mezzo. Ma questo non, secondo anche l'autore che sto seguendo, non è proprio una interpretazione che va più in profondità. Piuttosto, qui bisogna dire, cioè, che i due estremi, non sono soltanto di quasi di una misura di giustizia, una misura di iniquità, ma piuttosto degli atteggiamenti di chi, cioè come dire, del fanatico, no? E dall'altra parte del depravato completamente. Cioè di chi, fanatico nel senso di chi, tante volte si fa ricerca quelle regole, no? Per essere giusto, no? Cioè tante volte anche delle persone vengono a, da noi preti e ci domandano, ma io in queste situazioni, generali, come mi devo comportare, no? Cioè voglio delle regole generali che mi assicurino che se io mi comporto sempre così, no? Allora andrà bene. E io cerco di dirgli, ma dipende, come dipende? Dipende dalle situazioni, dipende dalla, no? Dipende dal bene possibile o dal male minore. Perché il bene ideale non si può realizzare sempre. Invece sono quelli che vanno sempre col bene ideale, no? Per cui questa, no, giustizia ideale che sempre, in ogni caso, dappertutto, bisogna sempre cercare di concretizzare. E che poi non è possibile. Perché la vita concreta è molto più complessa, no? È molto più, no? Da una parte, anche nel catechismo della Chiesa Cattolica si è arrivati poi a dire che l'uccisione in qualunque caso è sempre, no, da rifiutare, un male, e dall'altra parte poi ci sono cristiani, e non qualunque, per esempio Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, che nel suo coinvolgimento nell'attentato che purtroppo fallì di uccidere Hitler, no? Lui in coscienza davanti a Dio era arrivato a questa cosa qui, dicendo, fra l'altro anche dicendo, se io vedo un pazzo che con la macchina sta buttandosi su una fermata piena di gente, io ho il dovere morale di fermare con tutti i mezzi quel pazzo. Allora, attenzione, qui non, no? Per dire come sia complesso. E lo stesso Papa, noi abbiamo avuto papi che hanno richiesto i bombardamenti e papi che hanno fermato i bombardamenti. Perché Papa Francesco ha pregato, è stato un intervento importante per bloccare il bombardamento della Siria. Giovanni Paolo II chiese l'intervento della NATO per il Kosovo, se vi ricordate. Allora, come dire, in questo senso, no, credo, io mi piace questa lettura di non pensarti, no, di questa giustizia ideale, e dall'altra parte non lasciarti andare al male completamente, no, alla depravazione più assoluta. Perché vuoi morire prima del tempo? È bene che tu prenda una cosa senza lasciare l'altra. In verità, chi teme Dio riesce bene in tutto. Vedete, da una parte lui dice, appunto, è bene tener conto della giustizia e dell'eventualità che in qualche caso bisognerà scegliere l'ingiustizia minore o il male minore, no? Un qualche male. Però dall'altra parte, vedete, lui, credente, dice che la soluzione qual è? Temere Dio. No, in questa temere Dio che significa vivere la sua presenza, no? Cioè vivere la sua presenza dove sento che la vita, il mondo, gli altri non sono nelle mie mani, che io non so tutto, no? Per cui in questo atteggiamento mi pongo in ascolto, mi pongo in ricerca, come Coelet sempre fa, anche se dice non porterà niente, ma tu continua a farlo, no? In questo atteggiamento di chi rimane umile, non presuntuoso rispetto alla vita, perché teme Dio, cioè vive alla sua presenza. La sapienza rende il saggio più forte di 10 potenti che sono nella città, Non c'è infatti sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non sbagli mai. Vedete, è bello questo, no? Torna a dire che la sapienza è appunto è quella forza che rende il saggio più forte di 10 potenti. E dall'altra parte non c'è sulla terra un uomo così giusto che faccia solo il bene e non sbagli mai. Questo bisognerebbe noi cristiani, e non solo, ma anche ai nostri amici, eccetera, scrivercelo, no? Cioè, anche proprio perché sapete che c'è sempre ogni tanto qualcuno si ammala e pensa di essere il delirio d'onnipotenza, si chiama, è una malattia psicologica e anche spirituale. Per cui, sapete, ci sono quelle persone che non sbagliano mai. Infatti, se tu, io dico scherzando. Ma non tanto, che per i cristiani, però peccato per quelli che arrivano alla messa al Vangelo, c'è un momento fondamentale che in cui siamo invitati a dire: confesso a Dio onnipotente, voi fratelli, che io, no? Cioè, perché noi normalmente diciamo mia moglie, mio marito, i preti, la politica, no? Eccetera, cioè sono sempre gli altri, noi siamo degli innocenti traviati dagli eventi della vita, ma la colpa è sempre degli altri. Allora c'è quel momento in cui, alcuni non lo dicono mai perché arrivano in ritardo, però a volte alcuni che arrivano anche normalmente, come molte parole della messa, le diciamo di default, cioè quindi come dire, no, tu le dici perché le dici sempre, allora sei arrivato, stai pensando che devi andare a prendere la suocera e i pasticcini e non sai bene come farai e cominci a dire: confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli con molto peccatino, però effettivamente speriamo che il prete si sbrighi, eccetera eccetera, quindi non le dico senza coscienza, no? Allora è forte che Coelet ci dice che non c'è un uomo che non sbagli mai. E ancora: non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, così non sentirai che il tuo servo ha detto male di te. Infatti il tuo cuore sa che anche tu tante volte hai detto male degli altri. Ecco, qui si parla del governante, no? Dei governanti, per cui per quello dice: il tuo servo ha detto male di te. Non dare ascolto a tutte le dicerie, come sarebbe una cosa sanante per la nostra salute fisica, psichica e spirituale. Riuscire a non dare ascolto a tutte le voci, no? Tra l'altro il Papa Francesco, già Benedetto XVI, aveva cominciato a dire basta con tutti i chiacchiericci. Ci sono poi prelati o altri che, no, il loro sport preferito quando si incontrano è parlare male di tutti e degli altri, cioè no, di tutti quanti, parlare male. E allora il chiacchiericcio, c'è gente che vive di chiacchiericcio, e allora non dare ascolto a tutto. Attenzione, non dice non dare ascolto a niente, nel senso che poi ci può essere la parola del fratello o della sorella che sono importanti perché ti aiutano a capire che su qualche cosa stai sbagliando, perché tutti sbagliamo, no? Ha detto il Coelho. E poi questo, no? Perché anche tu sai che tante volte hai detto male degli altri. Il peccato della maldicenza. Il peccato della maldicenza. Che non è dire, rivelare il male dell'altro perché l'altro si salvi, ma è dire il male dell'altro perché l'altro crepi, perché l'altro stia male. Cioè. Tutto questo io ho esaminato, mi sa che facciamo solo il 7, con sapienza, e ho detto: voglio diventare saggio. Il versetto 23 dice: tutto questo ho vagliato, ho esaminato. Vedete, Coelet ricorda il suo cammino, no? Che ha cercato nella sapienza e ha detto: voglio diventare saggio, ma la sapienza resta lontana da me. Vedete, anche lui si rende conto che ha cercato la sapienza tutta la sua vita, e di questo ci sta parlando, ma non la possiede. Non la possiede. Probabilmente quest'uomo poi aveva ben conscio anche, come dire, il ricordo dei suoi errori, dei suoi sbagli, no, dei suoi fallimenti. Per cui gli dice: io ho cercato la sapienza, ma lei rimane lontana, perché in tutto non ho saputo vivere come avrei dovuto. E vedete, rimane lontano ciò che fu, proprio questa sapienza che è stata tramandata, ricercata, profondo, profondo. Chi può comprenderlo? È come qualcosa di... lui ha cercato, ha scavato, no? C'è anche proprio il verbo di scavare, ma questa cosa è profonda, profonda, profonda. Mi sono applicato a conoscere, a indagare e cercare. Notate questa ripetizione di verbi, no? Ho volto il mio cuore a conoscere, a investigare, a cercare. Quindi, dice, questi verbi ripetuti dicono tutta la fatica, eh? Sono a cercare, a indagare, a esplorare, la sapienza e giungere a una conclusione. Cioè, quindi... vorremmo arrivare in qualche momento a dire: ecco, finalmente, no? ho capito, no? Tutta questa ricerca è arrivata a un punto, al compimento, e a riconoscere che la malvagità è stoltezza e la stoltezza è follia. Trovo che amara più della morte, quindi andiamo dopo, 26. Riconoscere che la malvagità è stoltezza e stoltezza è follia. Vedete, non sono arrivato a riconoscere appunto che la malvagità è stoltezza e la stoltezza è follia. Cioè, qui, come dire, che non ho capito quello che a quel tempo anche si diceva, cioè che la malvagità viene dalla stoltezza. Cioè, uno è malvagio perché è stupido, perché è folle, no? Cioè, cosa noi diciamo quando purtroppo ascoltiamo quelle notizie drammatiche di uno che ha sterminato la famiglia? Cosa diciamo? È impazzito, no? È impazzito. Cioè, quasi come dire che la malvagità viene sempre da una follia, da un colpo di testa, da una malattia. Interessante che in certi film americani, che per esempio anche quei film sui serial killer, no? Che fanno di tutto, eccetera, eccetera, quando poi questi profiler, no? Cioè psicologi, eccetera, fanno un profilo del... cosa dicono? È perché ha subito abusi da bambino, no? E allora lui ripete le cose, cioè... come dire, quasi a trovare una spiegazione sul male che è sempre legata a un malessere. Per cui cosa dovremmo dire? Che i buoni sono sani e i cattivi sono malati. No, dovremmo dire questo, secondo questa sapienza, di cui Colette non è d'accordo. Perché non è sempre vero. Cioè che il male venga sempre da una patologia, no? Ci sono persone che da quello che si sa, cioè si può vedere, stanno benissimo, eppure scelgono il male, scelgono di compiere il male. Cioè uno dice: tradisco, ma tradisco perché io vengo da una famiglia dove ho sempre visto il tradimento, per cui moglie, mettiti l'anima in pace che ti tradisco perché sono malato. Ma guarda, dice, si può anche guarire, cioè, non è che per forza uno è condannato a ripetere le cose che ha vissuto. No, è troppo facile, no? Come dire, e tu? Di fronte a questo? Allora, cosa dice Coelet? No, non è proprio così. E poi concludiamo con questa, adesso state calme donne, perché dice: trovo che amara più della morte la donna. Essa è tutta lacci, una rete il suo cuore, catene le sue braccia. Chi è gradito a Dio la sfugge, ma chi fallisce ne resta preso. Vedi, questo ho scoperto, dice Coelet, confrontando a una le cose, per arrivare a una conclusione certa. Quello che ancora sto cercando e non ho trovato è questo. Un uomo tra mille l'ho trovato, ma una donna tra tutte non l'ho trovata. Vedi, solo questo ho trovato. Dio ha creato gli esseri umani retti, ma essi vanno in cerca di infinite complicazioni. Bello. Allora, attenzione a questo passaggio bello. Allora, lui sta riportando, prima di attaccare Coelet, tenete conto che lui sta riportando quello che si diceva, cioè è quello che ancora si dice, perché appunto, allora vi faccio qualche citazione intanto per, diciamo, per il sollazzo di noi uomini e un po' la rabbia di voi donne, nel senso che, come sapete, per esempio Sofocle o altri nella antica Grecia dicevano che Zeus aveva creato la donna come la peggior disgrazia, dandola come compagna all'uomo perché lo schiavizzasse. Adesso non so se siete d'accordo. Poi Pitagora filosofava nei seguenti termini: c'è un principio del bene che ha creato l'ordine, la luce e l'uomo, e un principio del male che ha creato il caos, la tenebra e la donna. Filone d'Alessandria, quindi siamo in ambiente ebraico, diceva che nessun esseno, ricordate gli esseni, questa comunità eccetera, che erano scelti, la comunità Ecumoram, prende moglie perché la donna è egoista, eccessivamente gelosa, astuta per tendere inganni ai costumi del marito e per sedurlo con continui sortilegi. In un dialogo, il cosiddetto dialogo del pessimista, che è datato 2300 avanti Cristo, si dice: no, amico mio, non amare, non amare, la donna è un pozzo, sì, un pozzo, una cisterna, una fossa. La donna è un pugnale di ferro ben affilato che taglia la gola dell'uomo. Ricordate Tasso, per venire a tempi più nostri, dice che la donna è una cosa ciarlatana e fallace, vuole e non vuole, insensato l'uomo che si fida di essa. Allora, questo è il maschilismo, che naturalmente il maschilismo che c'era e c'è, no? E, però da cui vedete Coelet lo riporta, ma ne prende distanza, perché dice: vedi, questo ho scoperto, no? Cioè, allora lui riporta dei detti del tempo che, come vedi, abbiamo visto, erano anche prima e sono anche oggi. Tra parentesi, ancora una piccola cosa: una volta con un mio confratello gesuita indonesiano, così discutevamo teologicamente sul sacerdozio femminile, il sacerdozio delle donne. Allora io ero più possibilista, lui era più sul no. Allora dopo che abbiamo discusso eccetera eccetera, io gli avevo un po' smontato e lui dice, alla fine dice: guarda, c'è un motivo per cui le donne non potranno mai essere sacerdoti. E dico: cioè? Non sanno tenere i segreti. Quindi quello era per lui il motivo dirimente della questione. Allora, vedete, Coelho ti dice: vedete, questo ho scoperto, dice, confrontando una a una le cose per arrivare a una conclusione certa. Un uomo fra mille l'ho trovato, ma una donna fra tutte non l'ho trovata. Non è chiarissimo che cosa vuole significare. Cioè, una donna, un uomo fra mille l'ho trovato. Fra l'altro, un uomo fra mille è come dire, trovare una cosa fra mille è come dire, l'ho trovata. C'erano mille cose, io ho trovato proprio quella, l'ho trovata.
È raro ma l'ho trovata.
Invece una donna di come di queste qui non l'ho trovata, E poi vedete, dice: vedi, solo questo ho trovato, che Dio ha creato gli esseri umani. Qui è proprio la parola Adam, i figli di Adamo. Ricordate che quando si dice Adam si dice l'essere umano. Non si dice uomo, che è Ish, non si dice donna, che è Isha, ma si dice gli esseri umani, no? Come è stato tradotto. Li ha creati retti. È bello questo, no? Cioè, come dire, la creazione, ricordate quando Dio crea l'uomo e la donna e vide che era cosa molto bella, no? Ma essi vanno in cerca di infinite complicazioni. Beh, questo, Dio ci ha creati per la vita, e siamo noi che complichiamo le cose, noi andiamo a cercare le infinite complicazioni. Bene, allora io volevo leggere tutti e due, ma va bene così, perché andiamo piano. Non so se c'è qualche...